Un buongiorno alle 5:59 minuti, insomma sono le 6. Buongiorno a chi si sta svegliando in questo momento, si sta preparando per uscire, per andare a lavorare, per partire o anche semplicemente per insonnia. Radio Popolare con voi questa mattina, Barbara Sorrentini, fino alle 7:30, così per tutta la settimana partiamo con la musica Yusandur. Naturalmente potete scrivere al 331-6214013, 7 seconds. Yusandur e Nene Cherry 7 Seconds, una canzone bellissima. E ricordo che questa canzone la mettevo, stiamo parlando di metà degli anni 90, nelle primissime aperture che mi capitava di fare qui a Radio Popolare, ancora in via Stradella. Intanto saluto chi ha scritto, Poldo, che mi scrive: pensavo mettessi i Ratos Deporao, e poi c'è una specie di vignetta di un, non so che animale è quello lì, un rato, un topo che suona con la musica. Grazie anche ad Anna che mi saluta come ogni mattina. No, Anna, è Poldo più presente, perché Poldo, ormai sappiamo tutto di Poldo, che ormai è diventato il protagonista di questa apertura, perché ogni mattina scrivi prima di andare a caricare le macchinette del caffè. Siccome il caffè è proprio un'esigenza del mattino fortissima, sapere che tu stai andando ad aggiustare, a mettere a posto qualche macchinetta di caffè mi rassicura. Naturalmente leggo i vostri messaggi, quindi scrivete al 331 62 14 013. Alle 6 del mattino sapere che c'è qualcuno, lo so che siete in tanti svegli, perché poi le 6 del mattino non è neanche un'ora così terribile, diverso è magari le 4, c'è di là Alessandro Braga che sta preparando la trasmissione che viene dopo di me, Summer Time, per stare con voi e leggervi i giornali, fare la rassegna stampa, che insomma ho scoperto arrivare qui alle 5, insomma lui si sveglia ancora prima dell'aperturista delle 6, credo sia l'unico che facendo quella trasmissione si svegli così presto. Comunque insomma è di là che sta lavorando per preparare tutto, per cucinare la trasmissione di oggi. Questa mattina poi i giornali, che sentirete in modo più approfondito più tardi, si dividono fortemente insomma tra due notizie. Inizio col Manifesto, perché la mette proprio in primissimo piano: stato di Palestina, 60.000 uccisi in 22 mesi di offensiva israeliana a Gaza, ma il numero è al ribasso e il futuro è macabro. L'ONU sta per dichiarare la carestia, è come il Biafra. E mentre Netanyahu pianifica l'annessione, Londra, tra virgolette, minaccia di riconoscere lo Stato di Palestina se Israele non cessa il fuoco. Apre così con la foto e il titolone. E poi la seconda notizia che troverete oggi sulle prime pagine è quella sui dazi. La versione UE e USA non tornano, esistenza passiva, ma l'accordo firmato in Scozia non è giuridicamente vincolante. Anche sulla stampa i dazi in primo piano, accordo già in bilico, Europa USA pro di politica non è farsi umiliare dai potenti, noi riuscimmo a multare Microsoft. La questione del Medio Oriente, lo Stato palestinese con l'ultimatum di Starmer, se l'Italia rischia di arrivare ultima, è sulla destra laterale in colonna. Il Corriere divide con una foto la mossa di Londra dopo Parigi, anche Starmer preme su Israele sia lo Stato di Palestina, naturalmente poi all'interno ci sono tutti gli articoli, e dazi, Europa e USA già divisi sull'intesa, conclusioni diverse. Poi specifica dai farmaci al digitale, le due relazioni non coincidono. Anche sul Domani, l'intesa sui dazi è già un pasticcio, la UE a Trump non è vincolante, ritratto di von der Leyen, simbolo di un'Europa mediocre, sui ristoratori Bruxelles chiude. E poi l'ultimatum di Starmer a Netanyahu, il premier inglese: riconosceremo la Palestina se Israele non accetta la tregua a Gaza. Sono le prime due notizie, poi insomma ovviamente ce ne sono altre, poi le vedremo dopo. Anche Repubblica, naturalmente in primo piano Palestina, il sì di Londra, il premier Starmer annuncia che a settembre il Regno Unito è pronto a riconoscere lo Stato, l'ONU conferma, carestia a Gaza, sono 60.000 le vittime nella striscia dall'inizio del conflitto. E poi ancora dazi, scontro tra USA e UE sul testo dell'accordo, una trattativa ad armi impari. Anche l'Avvenire, l'intesa paga dazio, e poi anche il Regno Unito riconoscerà la Palestina. L'Avvenire ha un suo pezzo su noi vittime della tratta, finalmente donne libere, sfruttamento sul lavoro e sessuale. Questi poi sono gli articoli che trovate all'interno e che vedrete probabilmente poi più tardi nella trasmissione Summertime. Volevo darvi ancora il Fatto. Gaza, Riviera di Bibi, grattacieli, annessione, progetto horror, 850.000 alloggi palestinesi al sud, il dato alla Knesset. Per tenersi buona l'estrema destra, Netanyahu propone una ricostruzione per soli ebrei e vuole tenersi metà striscia, questo sul Fatto. Poi il Fatto fa un'inchiesta, Torri a Milano, ora la finanza setaccia società e conti esteri, il pezzo di Gianni Barbacetto, torna il popolo dei fax, tante denunce ai PM. In arrivo in procura decine di segnalazioni di cittadini, Banca d'Italia accende i riflettori sui soldi utilizzati nei cantieri edilizi, e questo appunto è il pezzo all'interno, così anche il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano ricorda oggi Enrico Lucherini con un articolo di Federico Pontigia, stra sergente di tutti i grandi, e il West Nile, che ovviamente troviamo anche sugli altri giornali. Volevo chiudere col Messaggero: dazi, tensione sull'accordo, braccio di ferro tra Europa e USA sul testo dell'intesa. Meloni, nessuna marcia indietro. Bruxelles si compatta a difesa dell'acciaio. E poi Italia spread 81 come nell'era pre-Lehman. E poi stavo guardando invece la questione, no, di Starmer. Non ah sì, ecco, Starmer c'era qui. Londra riconoscerà lo Stato di Palestina. Israele piano per l'annessione della striscia di Gaza. Ecco, no, questa mattina volevo darvele comparate, poi guarderemo altre notizie. Intanto continuiamo con un po' di musica. Andiamo con David Gilmour.
Take these binds everlasting, can't undo that voodoo that you that we fasten will not work themselves loose. Whatever it takes, steer clear of the snakes. The road to hell is
spaziale, forse sta dietro la luna e resta lì a guardare, che ormai non sa più che fare.
Ed era David Gilmour, Luck and the Strange, è partito Diodato di sua iniziativa, ce lo ascoltiamo. Un atto di rivoluzione.
Dici va bene lo stesso, che si può sempre sognare. Ti prego spegni la luce, non voglio più pensare. Smetti di immaginare. A cosa serve tutto questo immaginare? È troppo tardi adesso per ricominciare. Lo so, sono soltanto altre parole disperse tra miliardi di persone, ma forse raccontarsi un'emozione. Davvero serve il male per definire il bene. Basta far finta di niente e poi spiare le pene. Che non c'è niente che tu possa fare. Siamo animali incapaci di imparare. È troppo tardi adesso per ricominciare. Lo so, sono soltanto altre parole.
Un atto di rivoluzione alle 6:17 minuti sulle frequenze di Radio Popolare, la voce di Diodato. Diodato che si è un po' imposto, no, è partito il file, però c'è un motivo e io credo un po' in questa sorta di telepatia, perché oggi su Repubblica, pagina 21, si parla di Taranto, dell'Ilva, tra i fumi dell'Ilva che scatenano la guerra tra ambientalisti e sindaco. Nella tormentata città del siderurgico, le dimissioni di Bitetti, eletto un mese fa, gli attacchi degli ecologisti, oggi il possibile ritiro. Non è tutto, perché in questa pagina 21 grande dedicata a Taranto c'è anche un'intervista a Michele Riondino, l'attore e anche regista di Palazzina Laff, di cui tra l'altro Diodato ha fatto la canzone, la canzone della colonna sonora. La fabbrica va chiusa per sempre, è l'unica soluzione, dice Michele Riondino in questa intervista. Che continua di chiedere, non è un libro dei sogni, l'intervista è dell'inviato Giuliano Foschini, e lui dice un libro dei sogni quello che ci viene proposto dal 2012, quando la magistratura ha sequestrato l'impianto, perché se avesse fatto soltanto la politica probabilmente saremmo a quel tempo. Ora c'è la proposta dei forni elettrici, chiede l'intervistatore, ma c'è da anni e nulla è stato fatto in quel senso e nulla verrà fatto, e anche se si dovesse andare a quali condizioni per i tarantini serviranno anni, e in questi anni il siderurgico continuerà a iperprodurre con il carbone, e questo significa che la gente di Taranto, i lavoratori, continueranno ad ammalarsi, i nostri amici, i nostri figli a morire. Così Michele Riondino in un'intervista dedicata all'Ilva di Taranto. Lui è sempre stato molto presente e combattivo sul tema. Certo, Palazzina Laff lo racconta, Palazzina Laff è andato in giro tantissimo con molti degli operai che lavoravano all'Ilva di Taranto, che hanno avuto come vittime del siderurgico familiari, lui stesso, lo stesso Michele Riondino, lo ha raccontato più volte, che il fratello si è ammalato lavorando proprio all'Ilva di Taranto. Ed ecco spiegata anche la presenza di Diodato in questa trasmissione, sempre con molto piacere. 6:19 minuti, potete scrivere al 331-6214013. Se scrivete sms però vi prego firmatevi, perché sennò veramente non so con chi, sennò non li leggo più. Leggo questo perché prima ho citato il fatto, la Gazza Riviera di Bibi con grattacieli e annessioni, e questo anonimo o anonima dice che una foto sul fatto, dice, ce l'ho qui davanti, che una foto, cioè Netanyahu che passeggia sulla spiaggia di Gaza. Una volta Gaza era sotto dominio britannico, vabbè, comunque insomma c'è tutta la spiega del fatto di Netanyahu su Gaza. È evidentemente comunque un fotomontaggio, chiaramente, la foto non è inutile stare a spiegarlo, ma è così, e questo insomma è il commento. Scrivete 331-6214013. Siamo insieme fino alle 7:30, alle 6:30 come sempre vi ricordo il primo collegamento e contatto con lo studio 1 per il GR di Popolare Network. Intanto qua si vedono le immagini dei tuffi da Singapore, poi andremo anche a vedere, a parlare insomma dell'argento a Quadarella Ceccon, e andiamo a vedere anche quello. Intanto continuiamo con la musica. Amadou e Mariam, una canzone abbastanza festaiola, che non so se qualcuno la sveglia alle 6:21, se volete potete scrivermelo, però per chi si svegliasse adesso un po' di ritmo.
L'Itamara Ibeko, ye Ibeko da Marolo. L'Itamara Ibeko, ye Ibeko da Marolo.
Minuti con voi ancora Barbara Sorrentini, ancora per 4 minuti, 5 minuti, e poi il collegamento, insomma la linea al GR di Popolare Network. Noi ovviamente ritorniamo tra pochissimo un'altra delle notizie che campeggia sulle prime pagine, naturalmente quella di cui si è parlato tanto ieri, del insomma, ex giocatore di football che ha sparato e ha fatto una strage in un grattacielo a Manhattan ammazzando 5 persone a New York. Ex giocatore di football, che insomma poi adesso sta la notizia che gira che aveva dei problemi alla testa per i colpi subiti e prima di suicidarsi ha lasciato un biglietto con scritto adesso studiate il mio cervello, insomma così quello che riportano le notizie. E poi il virus West Nile, 7 le vittime in giro per l'Italia. Ci sono stati riscontrati dei casi in Lombardia, oggi nelle pagine milanesi di Repubblica parla di primi 2 casi, infettate 2 donne, ma non corrono rischi, giusto così, insomma, per fare un po' di allarmismo, però evidentemente il problema esiste. Poi ci sono tutti insomma, i modi per capire come potrebbe essersi diffuso e come si potrebbe avere, insomma, come sfuggire ai sintomi. Ancora qualche minuto insieme di musica, poi le notizie, ritorniamo subito dopo e ci andiamo con Neil Young.
Radio Popolare.
E rieccoci dallo studio 2 con Nora Jones, Say Goodbye alle 6:37 minuti, ancora con voi Barbara Sorrentini fino alle 7:30, le notizie, il GR di Popolare Network, poi seguirà Summertime con Alessandro Braga e poi tutta la giornata di Radio Popolare con Caltestate, insomma tutte le altre conduzioni e trasmissioni. Sempre sfogliando i giornali, sono andata avanti naturalmente dalle prime pagine, perché l'ordine è un po' quello, insomma alle 6 si comincia guardando le prime pagine possibilmente comparate, questa è un po' la scaletta, e andando avanti ovviamente ci si imbatte in Marti ed Ede. Chi sono Marti ed Ede? Sono i due del momento, Martina Ceretti e il Rampollo Monzino, che insomma porta il nome di un ospedale importante di Monza e non a caso c'è anche una parentela. La trappola bova forse è stata preparata da mesi, c'è l'ipotesi di un sistema che i due, non si sa se insieme o si sono trovati a un certo punto, Marti ed Ede per l'appunto, chiamati così giornalisticamente, giusto per rendere ancora un po' più piccante il tutto, sembra che stessero già ipotizzando altre vittime tra i VIP. Certo che pollo Raul Bova, cioè con tutto quello che gli si può attribuire, che poi non voglio giudicare, ci mancherebbe, però è un po' da polli questa cosa, anche perché non ve l'ha mai detto nessuno che su Instagram e tutti i messaggi, a parte che molti li bloccano già dall'inizio ed evitano di farseli mandare, e mi sembra che sia forse alla fine la cosa più intelligente. Però detto questo, se ti scrive una sconosciuta, bella, giovane, improvvisamente, certo Raul Bova è un bellissimo uomo, è inutile dirlo, ma va bene tutto, però vabbè, insomma, non, ho detto che non, l'ho già detto ieri, da ieri, che non avrei commentato più queste notizie, che non ci sarei entrata, però insomma mi si apre una pagina con Marti ed Ede, non posso far finta di niente. State scrivendo al 331-6214013, sms e telegram, io non ve lo dico più però, non ve lo dico più, ma firmatevi quando scrivete sms. Sì, va bene, lo so, il Monzino a Milano, ho detto Monza, mi sono confusa con l'altro ospedale un attimo, quando mi sveglio presto poi anch'io ci metto un po' a collegare i neuroni. Sì, è vero, il Monzino a Milano, certo, grazie Luciano, hai ragione, non è a Monza, ho fatto la crasi, Monza Monzino. Ciao Barbara, sai perché sei stata chiamata così? Dice Sandro, riflettevo, nella nostra generazione ci sono molte Barbara, nella nuova praticamente nessuna. C'era qualche canzone o attrice famosa ai tempi? Buona giornata. Ah, è una domanda, mi chiedi perché il mio nome andava così di moda tra gli anni 60 e 70, tra la fine degli anni 60 e 70. Ma chissà, forse per Barbarella il film di Jane Fonda, no, ma non lo so. Sinceramente sai che non ho mai chiesto esattamente i miei genitori perché mi abbiano chiamata così, perché so che avevano anche delle, è un po' tutte quelle che si chiamano Barbara, se vai ad approfondire avevano altri nomi nella rosa possibile dei nomi da dare, e quindi no, in realtà ma sai che non ho mai indagato, bella domanda. Ma tu perché ti chiami Sandro, per esempio? Te lo sei mai chiesto? Perché anche Sandro, il nome Sandro, se ci pensi, non ce ne sono più tanti. Sì, c'è qualche Alessandro, ma anche Alessandro è un nome che andava più negli anni 70-80. Rispondimi però, che poi ti leggo. Sono le 6:41 minuti e Monzino è a Milano, il Monzino è a Milano, l'ospedale Monzino è a Milano, mi raccomando. Grazie. No, ma è bello perché si scatena una pignoleria. Io un po' vi invidio a voi che la mattina presto riuscite a mettere tutti i puntini sulle i e a spuntare, come si dice, no, però non userò termini. Però è vero, sì, no. Io ogni tanto dico delle castronerie, ma lo so benissimo e ne vado pure molto fiera. Volevo invece, in realtà avevo aperto una pagina, perché se mi avete confuso, anzi, perché volevo leggere, siccome è stato presentato qualche giorno fa il programma del Festival di Venezia, che è un programmone, un festivalone, ci sono veramente dei nomi molto interessanti, e tra questi viene intervistato da Chiara Maffioletti sul Corriere della Sera, c'è Schnabel, il mio Dante, porta una sorta di Divina Commedia, però lui stesso dice: non interpreto la Divina Commedia ma la declino al presente, operazione rischiosa, non è un documentario ma è il mio sguardo. Questo appunto è uno dei film che saranno in concorso, fuori concorso a Venezia, si cimenta Julia Schnabel con Dante. Maffioletti chiede: anche lei ai suoi inizi è venuta in Italia per vedere i quadri che aveva studiato, perché come sappiamo Schnabel è pittore, sono state fatte molte mostre anche tra Milano e Venezia. Lui dice: la prima volta è stata nel novembre del 76, volevo vedere dipinti di Giotto, Duccio di Boninsegna, Piero della Francesca, e ho iniziato il mio viaggio: Milano, Venezia, Padova, Arezzo, Roma. Ero a mio agio in quei luoghi e ci ho passato una buona parte della vita. Questo insomma per spiegare perché Schnabel è spesso in Italia. Poi racconta che questa sceneggiatura su Dante, sulla Divina Commedia, l'ha scritta insieme alla moglie Louise Kugelberg. Volevo capire un po' anche qualche domanda, così almeno cerchiamo di capire perché, insomma, che cosa ha raccontato a partire dalla Divina Commedia. E dice: questo testo può parlarci anche di oggi, la domanda. Winston Churchill ha detto che le persone non dovrebbero leggere certi libri quando sono troppo giovani, mentre la maggior parte delle persone in Italia legge la Divina Commedia a scuola. Io penso che abbiamo la possibilità di scegliere tra il paradiso e l'inferno qui da soli, in base a chi ci avviciniamo. Tutto ciò che abbiamo è l'eterno presente. Ha girato il film in Italia, dice: era necessario, in Italia c'è un'atmosfera unica, negli Stati Uniti tutti sanno chi era Abramo Lincoln, ma in Italia ognuno sa chi è Caravaggio. Quando vivevo a Milano e la gente vedeva i miei vestiti sporchi di pittura, erano tutti gentili, mi regalavano dei pezzi di pizza o mi permettevano di lavorare in alcuni spazi comuni. Dante Patrimonio Nazionale non è un film rischioso, era successo anche con Van Gogh, ma il mio intento è farlo parlare attraverso il mio sguardo. Non abbiamo girato un documentario, ma ha mostrato una possibilità. Dante avrebbe mai potuto reincarnarsi in un romanziere? Per questo molti attori del film hanno un doppio ruolo: Oscar Isaac è sia Nick Tosh che Dante, Gal Gadot sia la moglie di Alighieri che la donna che incontra nel presente. Beh, ovviamente non può raccontare tanto, perché ogni film che viene presentato ai festival o molto prima dell'uscita sono sotto embargo, e quindi non è possibile sapere più di quello che sta raccontando, però insomma un'idea ce l'ha data. Stanno arrivando altri messaggi. Sandro risponde che è stato chiamato Sandro perché non sapevano come chiamarmi. Ai tempi il capitano dell'Inter era Mazzola, peccato che io sia milanista, mannaggia Sandro, sì, mannaggia sì, insomma, anche perché non sei degno se no di questo nome. Vittorio scrive: felice di non sapere nulla di Mati ed Ede, buongiorno. Bonjour da Stefano, grazie che ti sei fermato. Ciao, sei troppo giusta così, non cambiare. Un saluto a te e una grattata al mio gatto, grazie, saranno molto contenti. Sono due i miei gatti, per cui devo darla a tutte e due, perché sennò poi l'altro si ingelosisce. Sei molto gentile ad apprezzarmi anche con i miei difetti, grazie. Buongiorno a te Stefano, andiamo avanti.
Sono cresciute veloci le foglie sull'albero delle noci, e nei tuoi occhi di mamma adesso splende una piccola fiamma. Io come sempre canguro fra il passato e il futuro, scrivo canzoni d'amore alla ricerca di un porto sicuro. E come un ragioniere in bilico fra il dare e l'avere, faccio partite doppie persino col mio cuore. Come si può cadere in basso da una distanza siderale? Sono passati veloci questi anni feroci, e nel mio cuore di padre il desiderio adesso è chiuso a chiave. E tu sei stata bravissima all'esame di maturità ad unire i puntini fra la mia bocca e la verità. Che tutto questo amore io non lo posso sostenere, perché conosco benissimo le dimensioni del mio cuore. Posso navigare anche in assenza di stella polare. Vorrei cambiare la voce, vorrei cantare senza parole, senza mentire, per paura di farti soffrire. Vorrei cantarti l'amore, amore, il buio che arriva nel giorno che muore. terra crudele dove la neve si mescola al miele e le persone buone portano in testa corone di spine. Ed ho imparato sin da bambino la differenza fra il sangue e il vino e che una vita si può spezzare per un pezzetto di carne o di pane. E a tutta questa felicità io non mi posso abituare, perché conosco il sogno del faraone, le vacche grasse, le vacche magre, e che si può cadere da una distanza siderale. Troppo veloci questi riccioli meravigliosi e ora ti vedo camminare con la manina in quella di tua madre e tutta questa felicità forse la posso sostenere perché hai cambiato l'architettura, le proporzioni del mio cuore e posso navigare sotto una nuova stella polare.
Nori Sass, che bella questa canzone, L'albero delle noci, era stata presentata a Sanremo e sta girando tantissimo. Tra l'altro questa sera Brunori Sass è a Sassari, perché no, l'ho letto, perché anzi adesso vado a recuperare, perché ovviamente dalle prime pagine dei giornali, se insomma c'è la possibilità naturalmente online anche di vedere i giornali, le prime pagine dei giornali locali o regionali, come si può dire, c'è sulla Nuova Sardegna, sulla prima pagina, ho visto che c'è, sull'Unione Sarda, non sulla Nuova Sardegna, ho visto un altro articolo che adesso vi propongo perché secondo me siete in tanti a conoscerlo, perché ormai in qualche modo si è reso famoso, e c'è, adesso l'ho persa naturalmente, allora sull'Unione Sarda, sul festival di Abbabula, cioè, viene segnalato appunto Brunori Sass, Cannonau e Malvasia al top, credo che sia, insomma, essendo un virgolettato, e l'intervista a Brunori Sass che se la sta spassando in Sardegna. E invece sulla Nuova, oltre al cemento a Porto Rotondo che distrugge il borgo, scoppia la polemica su un piano che prevede nuove volumetrie, e oltre a una grande pagina del mare sardo che fa vedere dei super yacht che saranno boom nell'isola quest'anno, poi c'è tutto un'inchiesta della procura alla caccia agli incendiari di Villa Simius, cioè così mi sono imbattuta, leggo il nome e dico la storia di Filippo, milanese, da manager a Milano ad agricoltore in fuga dalla città, si rifugia nell'isola. E lui è Filippo Magri, che insomma a Milano conoscono molti. Filippo Magri ha 63 anni, fino a poco tempo fa era direttore creativo esecutivo in una grande agenzia pubblicitaria a Milano, e oggi vive in Gallura, dove ha deciso di dove ha ristrutturato due stazzi e accoglie gli ospiti. Un'ottima idea, bravo Filippo. Complimenti, e me lo ritrovo qui sulla prima pagina della Nuova Sardegna, casualmente, perché ovviamente l'occhio mi è caduto, leggi da manager a Milano agricoltore e dici ma chi è che ha fatto tutto ciò, e poi scopro di conoscerlo, come probabilmente sicuramente so che alcuni di voi lo conoscono. Allora, poi c'è Giorgio che mi scrive che ha visto ieri un nuovo film di Du Zan Duong, regista vietnamita cresciuto in Cechia, molto interessante. Allora adesso provo a entrare nel link che mi hai mandato, va bene, poi vediamolo, eccolo qua, Summer School, mamma mia, mi hai mandato, sì, ok, grazie, ti ringrazio, ma dove l'hai visto? Perché in effetti, visto che mi mandi al Film Center cieco, forse l'hai visto, dove sei tu, dove ti trovi per essere riuscito a vedere questo film? Poi un Monzino, mi scrive Paolo, è stato proprietario della Villa Gioiello di Balbianello, caspita, poi al FAI, auguro al giovane Monzino di lasciare tracce più qualificanti dell'amicizia Ceretti e dello scandalo Bova. Buona trasmissione Paola, grazie. Caspita, la Villa Balbianello, dove tra l'altro hanno girato anche parti di Star Wars. Poi Stefano, simpatica sta cosa che il tuo nome derivi da barbaro, nel senso di straniero. Ah, ecco, questo però lo stai dicendo tu, è anche vero. E tra l'altro in castigiano, in Argentina, barbara e barbaro è un modo per dire che bello, che meraviglia, che barbaro si dice. Quindi chissà, magari arriva da lì. Però hai ragione, barbaro nel senso di straniero, ma infatti il nome Barbara è più quello, altro che Barbarella. Probabilmente Barbarella con c'è in fondo, così è giusto, è rimasto nei cuori di chi l'ha visto in quegli anni. Bravissimo Brunori. Dai, però metti una canzone allegra. Sì, adesso metto una canzone allegra prima di passare la linea alle... Che ore abbiamo fatto? Sono le 6:51, tra poco ci sono i titoli del GR di Popolare Network. Vediamo una canzone allegra, aspetta. Beh, sai cosa posso mettere di allegro? Questa sera a Milano, al Parco della Musica, ci sono gli Smashing Pumpkins. Ecco, sicuramente sono più brillanti, perché vabbè, poi evidentemente anche a te Brunori Sas commuove molto. Questa canzone è veramente commovente, L'albero delle noci, perché è un padre che parla alla figlia e usa parole che poi chissà se nella realtà riesce a mantenere o a essere coerente con quello che dice. Probabilmente no, probabilmente nascono proprio da quello, però insomma, avercene. Bene, sono le 6:54 minuti, tra poco la linea allo studio 1 con i titoli del GR di Popolare Network. Noi torniamo, almeno io torno qui, ormai mi sto espandendo, io mi sto splittando, ci ritroviamo qui tra un paio di minuti, no un po' di più, forse 3 minuti, anzi no, ci sono 4 minuti di canzone, poi 37 secondi di blocco pubblicitario, 2 minuti di titoli, ancora qualche secondo di pubblicità e poi ritorno, quindi non so, ho perso il conto, ma saranno 6-7 minuti, a tra poco. Intanto per chi sta uscendo di casa ci sentiamo domattina alle 6, invece per chi non ha ancora messo la sveglia ce l'ha tra 3-6 minuti, vi parlo nel dormiveglia, a tra poco. E buongiorno con Terence Trent D'Arby, per chi avesse messo la sveglia alle 7, quindi una canzone da risveglio, insomma, almeno nei momenti cruciali di quando si puntano le sveglie, cerco di mettere canzoni che possano conciliare il risveglio, forse questa concilia più il sonno. Sono le 7:06 minuti, un buongiorno da Barbara Sorrentini, ancora una mezz'ora insieme fino a venerdì. Ci ritroviamo qui alle 6 del mattino per la prima fascia, la primissima apertura di questa radio da Via Olearo numero 5, lo studio 2. Intanto arrivano i messaggi. Michele mi chiede i Goblin ieri. Io purtroppo non sono andata al Castello Sforzesco a vedere il film Profondo Rosso musicato in diretta dai Goblin. È vero che avevamo aperto così lunedì con il risveglio della colonna sonora di Profondo Rosso. So che qualcuno è rimasto traumatizzato per tutta la giornata, ma infatti qualcuno è andato a vederlo poi ieri sera, perché è vero, vi avevo chiesto di raccontarmi nel caso qualcuno di voi ci fosse andato. Sì, potete scrivermi al 331 6214013. Io purtroppo non ce l'ho fatta con la sveglia così presto. Sì, avrei anche potuto fare uno strappo alla regola, però il rischio sarebbe stato che dalle 6 di mattina, invece di sentire me, macchina della notte, come si chiamava un tempo, insomma l'automazione con la musica, sarebbe stata l'apertura di questa mattina. Forse meglio, non lo so, magari forse meglio così. Allora, mi sembra che comunque alla fine, come si chiamavano Marti ed Ede, in qualche modo vi abbiano un po' solleticato. Allora, che scema questa Ceretti, probabilmente una che sta sempre su Instagram, tutta la solidarietà a Bova, scrive, niente, avete deciso che preferite restare anonimi. Ma scusate, quando state per scrivere un SMS, visto che vi continuo a dirvi firmatevi, perché non vi firmate? Sennò mandatemi un WhatsApp che almeno vedo il nome. Poi, tra le notizie, ma Bova ha fatto il trapianto di capelli? Io mi auguro proprio di no. Raoul Bova è stato un idolo per tutta una generazione di donne e gay. Sì, ma immagino che lo sia ancora, anche se insomma si sta facendo fare un po' fessacchiotto. Ma no, non credo proprio che si sia fatto il reporto. Mi sembra di no. E quindi vabbè, insomma, vedo che comunque la cosa un po' vi ha appassionato, però riprendo il messaggio sulla questione, probabilmente sta sempre su Instagram, e guarda, uso questo spunto perché oggi sul Domani a pagina 12 Santino Gaudio scrive del consenso nel mondo digitale. Dice: minorenni e sexting, un fenomeno rischioso in un mondo dove la quasi totalità dei minori ha uno smartphone e l'accesso a internet. Comprendere i fattori di rischio che possono portare allo sviluppo di comportamenti deviati o violenti contro le donne è un dovere personale e civile di ogni adulto. Tra questi c'è un fenomeno molto diffuso tra i minori, oltre a quello della fruizione del porno, trattato nell'articolo dello scorso 7 maggio. Questo fenomeno è il sexting, l'invio o lo scambio di messaggi, foto o video sessualmente espliciti tramite smartphone o internet. Ovviamente non è proprio questo il caso, perché qua si parla ormai quasi dichiaratamente di una truffa pensata e architettata, però sicuramente l'accesso continuo, soprattutto per i più giovani, visto che comunque lei è molto giovane, Martina Ceretti è molto giovane, anche Monzino è molto giovane, sicuramente questo è un altro tipo di truffa che si muove attraverso internet e i social. Giorgio mi risponde che il film di cui abbiamo visto prima l'ha visto a Brno in Cechia, qui nel cinema è appena uscito, spero tanto che esca anche all'estero, dopo è scontato che comparirà almeno nei festival. Però se è uscito, può anche essere originale nei temi e nella tecnica, ma rivolto a un pubblico ampio. Giorgio, ma tu vivi a Brno? Se sì, mi scrivi qualcosa di bello su Brno, magari poi ti scrivo io, perché mi interessa, poi magari ti spiego. E invece Laura mi scrive: buongiorno Barbara, ieri sera ho visto il film Nonostante di Valerio Mastandrea, mi è piaciuto molto, grazie per i bei brani musicali, ciao Laura, grazie a te. Tra l'altro in questi giorni inizia venerdì il Bobbio Film Festival e verrà presentato anche il film di Valerio Mastandrea Nonostante, la sarà ospite, come sapete, o forse non lo sapete, Bobbio è il festival fondato da Marco Bellocchio, Bobbio è il posto di Marco Bellocchio, lui è presente ogni anno e ogni anno viene fatto un seminario di cinema, di regia, quest'anno è Francesca Comencini a curarlo, e poi da lì escono i lavori che escono da lì, i cortometraggi che escono da lì, spesso vanno ai festival, capita che vengano visti ai festival, li ha curati Bellocchi, li ha curati Giorgio Diritti, adesso Francesca Comencini, insomma sono tutti lavori d'autore seguiti da autori famosi, celebri, capaci soprattutto, che insegnano a fare cinema, appunto si chiama Fare Cinema l'associazione che promuove questo festival, il Bobbio Film Festival. Ci sarà anche Maura Del Pero con il suo film Vermiglio, insomma c'è un programma molto ricco che trovate sul sito del Bobbio Film Festival, poi magari ne parliamo anche nei prossimi giorni in maniera più dettagliata su quello che ci sarà. Tra l'altro Maura Del Pero sarà in giuria alla Mostra del Cinema di Venezia. Siamo già verso la fine, addirittura d'arrivo, però adesso ancora un brano, poi un altro paio di notizie, un po' di sport, visto che in questi giorni tra Singapore e Tbilisi ci sono varie sfide.
-4 degrees and I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week.
Never.
Paola Young, Messi, grazie Teresa, no, dice grazie per aver trasmesso Lola Young, ne avevamo bisogno, è interessante questo commento, no, è vero, è molto bella questa canzone, una bellissima voce, questa voce è vero talento, buona giornata Teresa, perché ne avevamo bisogno? Mi incuriosisce, è una domanda di curiosità, è bella, tutte le canzoni belle in qualche modo, insomma abbiamo bisogno di canzoni belle, però insomma è interessante che fosse proprio su questa. Un mostro di scoop sul Manifesto, l'ultima pagina è dedicata a una rivisitazione, no, per modo di dire, insomma una sorta di indagine legata ancora al mostro di Firenze, ve lo ricordate? Un genetista ha scoperto che uno dei suoi superstiti è figlio di un sospettato. La pista sarda sembra così riprendere piede, ma in realtà per le indagini non significa nulla. Ne scrive Roberto Taddeo, il cold case delle campagne toscane continua a produrre storie e gossip di ogni genere, tra padri ritrovati, tradimenti e prove del DNA. Comunque non ci sarà nessun nuovo processo. Inizia così l'articolo, ovviamente non lo leggo tutto perché è tutta pagina, perché ci mancano 9 minuti. Quest'anno il tradizionale scoop estivo, che non cambia di una virgola la storia del mostro di Firenze, è un intreccio di corna, figli, segreti, padri dimenticati e ovviamente DNA. Sullo sfondo un'istanza di revisione inammissibile. Si riparte dall'agosto del 1968 a Signa, in un'auto appartata ci sono gli amanti Barbara Locci, a proposito di nome Barbara, e Antonio Lobianco, sul divanetto posteriore dorme Natalino, il figlioletto della donna, la coppia sta per avere un rapporto sessuale quando qualcuno fa fuoco, 4 colpi a lui, 4 a lei. Tutti a segno, è un'esecuzione, nessuna maniacalità, nessuna coltellata o asportazione delle parti anatomiche femminili. Poi chi ha sparato ricompone l'abito di Barbara e porta in salvo Natalino. Le indagini si concentrano su Stefano Mele, marito di lei, nonché padre del bimbo. È un sardo, debole di mente, che sa dei tradimenti della moglie, detta la Peregina. Sotto torchio confessa, ritratta, accusa alcuni amanti di Barbara, confessa di nuovo, ritratta. E qui va avanti perché poi tornare all'estate del 1982 quando insomma comincia un po' tutta la storia del mostro di Firenze. È molto interessante l'ultima pagina del Manifesto di oggi. E visto che sono le 7:19 minuti, abbiamo ancora 8 minuti insieme. Prima di riascoltare ancora un po' di musica, forse alla fine si arriva quasi all'ultimo brano, volevo leggere un attimo, perché qua si mescolano tutte le pagine, oddio, ho perso dei pezzi, vabbè, qualche notizia legata allo sport, sapete insomma il nuoto, i tuffi a Singapore, Checon solo secondo ma non era scontato essere tra i migliori, Thomas manca il successo nella finale dei 100 d'orso, mi tengo l'ottimo tempo dopo la vittoria ai giochi, era dura tornare ad allenarsi, ne scrive Alessandra Retico su Repubblica come ogni giorno che è inviata a Singapore, la nona medaglia al mondiale, la terza nei 100 ma non è d'oro, insomma vabbè all'inizio un po' di rammarico però alla fine è contento, invece Martin Enghi che ormai è diventato un po' un divo e anche sulle copertine di Vanity Fair, insomma vabbè comunque è stato escluso e fuori, l'ha vissuta malissimo un po' come tutto, ve lo ricordate alle Olimpiadi, le sue prove, si lamentava di dove dormiva, insomma un po' lamentone Martin Enghi, però vabbè ci si vuole bene lo stesso. La nuova invece poi Quadarella, invece l'argento vinto ieri da Simona Quadarella nel 1500, abbatte di 7 secondi il primato europeo, Ledeschi è inarrivabile, infatti che aveva vinto, è la prima volta che la vedo da vicino, lei la sfida alla Ledeschi che comunque sia si è presa a l'oro, sempre da Singapore Alessandra Reti con la seconda vita di Simona Quadarello, più libera, più leggera, più forte, anzi la più forte, Simona Quadarella da sempre a 26 anni argento con record europeo ai mondiali di Singapore, insomma vabbè poi c'è tutta la descrizione della sua gara, della sua nuotata. Infine volevo segnalarvi anche su La Stampa, vi ricordate ne abbiamo parlato fin da lunedì, insomma la questione di Asia Cogliandro, la pallavolista che è stata insomma mandata via dalla squadra, dal Perugia, perché incinta, ovviamente adesso ci sarà anche un'interrogazione parlamentare per come è stata trattata, perché ovviamente è inaccettabile, visto che comunque sia nello sport credo sia ancora un diritto fare figli. C'è un'intervista a Josefa Idem, sulla stampa di oggi a pagina 18, firmata da Oscar Berra, ricordate anche la sua vicenda, dice: Asia, serve una legge per le mamme atlete, non si può più aspettare. La leggenda della canoa, appunto Josefa Islem, e il caso della pallavolista licenziata, inaccettabile. Prendo alcuni suoi virgolettati perché qui il tempo stiamo per chiudere. Non ci si deve affidare al buon senso perché può mancare, altre volte non ci sono le risorse economiche. Poi appunto su Asia dice: i gruppi militari non possono essere gli unici a garantire il professionismo, ci sono ancora troppe disparità. E poi aggiunge: volevo sempre i miei figli alle gare, nel 2000 Janek attese la fine delle Olimpiadi per poter giocare con me. Quindi insomma quella questione Asia è diventata ovviamente giustamente anche un caso politico da seguire. Leggiamo, mamma mia Dario, certo che andare con il figlio di 4 anni sul sedile posteriore è una cosa scellerata, usa il termine in camporella che non sentivo dire da non so ormai quanti secoli. Dario mette una faccina che ride, a proposito ovviamente del quello che vi avevo letto sul mostro di Firenze. Lola Young, la canzone Messi, Fabio, sì certo Messi, che c'è? Perché è necessario propiziare le buone giornate? Ah, a questo proposito, sto confondendo due messaggi. Per il bisogno della canzone Messi di Lola Young è necessario propiziare le buone giornate, soprattutto quando tutto va storto, ma combatti oltre che per superare, anche per restare integra. Sì, è vero, di questo parla la canzone di Lola Young e questa è la spiegazione che ci dà... non ho capito se era sempre Teresa, perché erano due messaggi comunque che ci dà l'ascoltatrice sul perché c'era bisogno di questa canzone. Bene, siamo arrivati alle 7:23 minuti, possiamo salutarci per oggi, ci sentiamo domani mattina alle 6, tra pochissimo le notizie di Popolare Network. Ci ascoltiamo con un'altra bella voce femminile, è quella di Susan Vega, Love Type. Ciao, buona giornata a tutte e a tutti e grazie per essere stati all'ascolto fino adesso.